ripeto, poi io ci riprovo, però io quando ho fatto le pagine ho sempre fatto la prova dei link per vedere se funzionano, perché poi tra l'altro spesso uno si può scordare di caricare i documenti linkati, eccetera, quindi vediamo. Dicevo la volta scorsa che i due capitoli centrali del libro di Angelini, Gli anni del sole a picco e Dal campo a testo, più o meno vanno insieme, perché cioè, il primo capitolo sono gli esordi, l'avvio, la fondazione teorica, l'incontro-scontro con Croce. L'ultimo è la fine del mondo. Quelli in mezzo più o meno cercano di disegnare sia un po' le problematiche di fondo del De Martino Maturo e sia anche le metodologie di lavoro sul campo. E con questo capitolo dal campo al testo anche i passaggi che portano dall'etnografia al testo. Questi sono temi che in realtà riprenderemo nel resto del corso, tranne l'ultima parte quando parleremo del libro di Pizza, perché la Terra del Rimorso è stata la sua spedizione, quella che ha prodotto il materiale per la Terra del Rimorso, la spedizione più organizzata, più preparata, di cui grazie alle solite pubblicazioni dell'Associazione del Maestro De Martino abbiamo tutti i materiali preparatori, quindi e sono state scritte diverse cose su come è stata fatta l'etnografia, quindi è un tema su cui si ritorna. Però Angelini comincia ad affrontarlo anche per tutta la fase, diciamo, delle ricerche in Lucania. E per gli anni del sole a picco c'erano due cose che volevo ancora segnalare, una che mi era rimasta fuori dall'elenco delle cose che vi avevo fatto la volta scorsa, cioè la parola storicizzare, che in qualche modo ci porta a dire, a cominciare a dire qualcosa anche su che cos'è storicismo per Ernesto De Martino. E un'altra, una così relativamente semplice segnalazione di storia dei nostri studi in Italia, e che cioè esattamente alla metà degli anni 70, tra il 75 e il 77, quindi a 10 anni dalla morte di De Martino, ci sono una serie di iniziative un po' molto simili fra di loro, e che insistono bene o male largamente sulle tematiche, appunto, che abbiamo visto con gli anni del sole a picco. Intanto nel 1975 c'è un convegno che si tiene all'Istituto Gramsci di Firenze, promosso dall'Istituto Gramsci di Firenze e dall'Istituto Ernesto De Martino, dicembre 1975. Non ne sono, a differenza degli altri convegni de martiniani, mai stati pubblicati gli atti. Esiste solo un fascicolo con le relazioni del comitato organizzatore, e dico solo a questo proposito due cose. Primo, che le prime parole della premessa di questo fascicolo parla di un interesse che si viene oggi manifestando intorno alla figura di Ernesto De Martino a 10 anni dalla sua morte, autore di cui mentre era in vita non ha avuto quel consenso e quell'udienza che sembrano oggi a distanza di anni meritare. Questa è una cosa un po' che mi ha colpito, sulla quale non so dire nulla, ma mi sembra ciclico nella letteratura demartinologica questa asserzione che di De Martino non si parla, e si parla sempre di un momento di ripresa dell'interesse per De Martino. Solo che se questi momenti di ripresa si ripetono nel tempo, alla fine vuol dire che riguardando indietro non si è mai smesso di parlarne. Forse dipende anche da chi ne parla, come, perché di questo comitato organizzatore, per esempio, colpisce che non c'è neanche uno, una dei suoi allievi diretti che saranno quelli che poi promuovono l'Associazione Internazionale Ernesto De Martino, le riedizioni critiche successive, eccetera, eccetera. E quindi è un altro giro di persone. In questo fascicolo sono rappresentati Carla Pasquinelli, Enzo Segre per Giorgio Solinas, Maria Luisa Meoni, Carla Pasquinelli, Pietro Clemente, Massimo Squillacciotti e Cesare Bermani per l'Istituto De Martino del Nord. Solinas, Meoni, Clemente e Squillacciotti, per esempio, erano quattro o allievi diretti o collaboratori di Cirese. Quindi anche questa è una cosa abbastanza particolare. Capiterà che accenneremo ai rapporti controversi, conflittuali tra De Martino e Cirese, però questa iniziativa vede alcune delle relazioni qui pubblicate che appunto vertono sul sud, sul folklore progressivo, eccetera, e altre invece su tematiche di carattere più generale. E tra il 75 e il 77 escono ben quattro antologie curate da autori diversi, in cui, come qualcuno ha osservato, di fatto il perno in cui tutte ruotano, l'unica cosa che tutte contengono e da cui spesso prendono le mosse e a cui fanno riferimento, è il saggio di De Martino del 49 intorno a una storia del mondo popolare subalterno. Comincia con questa che per noi studenti di allora era una dispensa, poi l'anno dopo è stata edita in libro, del 75, aspetti del dibattito sul folklore in Italia nel primo decennio del secondo dopoguerra, materiali e prime valutazioni. Pietro Clemente, Maria Luisa Meoni e Massimo Squillacciotti, che sono tre di quelli del convegno di Firenze che ci sarà pochi mesi dopo. È una, poi appunto viene edita in libro, ma in questa forma di dispensa è particolarmente interessante, diciamo, perché i curatori scrivono saggi di collegamento, eccetera, ma più che altro è una grande antologia di testi, molti di De Martino, sicuramente l'autore più rappresentato, organizzata per blocchi tematici. Il primo, per l'appunto, blocco è intorno a una storia del mondo popolare subalterno, quindi il saggio di De Martino e altri saggi, Luporino, De Martino, Luporini, ancora Fortini, Anderlini, Cirese, Anderlini, di discussione su questo saggio di De Martino. Poi il folklore progressivo, e sono tutti testi di De Martino e uno di Cirese, il caso Scotellaro, e quindi Levi, Scotellaro, Alicata, eccetera, eccetera. E poi ci sono delle appendici in cui ancora De Martino e Cirese sono tra i più rappresentati, e i testi qui antologizzati sono offerti in originale, cioè sono le fotocopie delle, allora ovviamente non c'erano i computer, sono tutte fotocopie delle edizioni originali, e quindi uno si rende conto anche di come sono fatte tipograficamente, Società, L'Avanti, il calendario del popolo, eccetera, sono riprodotti tali e quali, nella versione ovviamente a stampa non è più così. 75, 76, un'antologia curata da Raffaele Rauti, che poi in realtà è diventato uno studioso e un docente di sociologia più che altro, ma all'epoca fece questa antologia che si chiamava Cultura Popolare e Marxismo, che poi ha riedito l'anno scorso chiamandola Quando c'erano gli intellettuali, rileggendo Cultura Popolare e Marxismo, con insomma nuova presentazione, conclusioni di Seppilli, eccetera. E di nuovo qui il primo saggio è di Croce, il secondo è De Martino intorno a una storia del mondo popolare subalterno, e poi Gramsci, Fortini, Luporini, ancora De Martino, Luporini, eccetera, Toschi, De Martino, De Martino, De Martino, Cirese, Lanternari. largamente sono gli stessi materiali, ma non propriamente. Qui il nesso proprio era centrato su questo, con la rilettura della categoria di cultura popolare in termini marxisti, non tanto da parte degli autori, ma dalla raccolta di voci, non del curatore, dico, ma dalla raccolta di voci degli autori rappresentati. E poi due del 77, uno curato da Pietro Angelini, che si chiama Dibattito sulla cultura delle classi subalterne 1949-1950, e uno curato da Carla Pasquinelli, Antropologia culturale e questione meridionale, Ernesto De Martino e il dibattito sul mondo popolare subalterno negli anni 48-55. Quindi sono esattamente, appunto, quelli che Angelini ha chiamato gli anni del sole a picco, con accenti diversi a seconda dei curatori, autori rappresentati in parte diversi a seconda di in che direzione ciascuno dei curatori allarga lo sguardo, però il punto di riferimento di tutti quanti questi è Ernesto De Martino e sono le posizioni che decide di proporre appunto nel 49 con Intorno a una storia del mondo popolare subalterno. Quindi, diciamo, queste tematiche di cui parlavamo la volta scorsa e che trovate nel capitolo di Angelini, alla metà degli anni 70, e quindi a distanza di alcuni decenni dalla discussione originale, sono state riproposte in modo molto, molto corposo e sono tornate a circolare fortemente negli studi italiani. La seconda questione che mi portavo dietro dalla volta scorsa e dal plesso di cose degli anni del sole a picco era la tematica che ho chiamato con la parola storicizzare, che è un'espressione di Ernesto De Martino, naturalmente. Ernesto De Martino, abbiamo visto con la questione naturalismo e storicismo e l'etnologia e il mondo magico, tenta di fondare una etnologia storicista. Questo è il suo programma e se con naturalismo e storicismo e l'etnologia lo annunciava tipo manifesto, di fatto, anche se non torna più in termini espliciti e da manifesto in tutto il resto della sua vita, ma resta un filo rosso che lega un po' tutte le sue opere, compresa l'ultima, quella che non ha compiuto e non ha edito lui, La fine del mondo, che appunto un po' riprende proprio i temi di partenza e ridialoga con interlocutori con cui aveva iniziato a dialogare all'avvio del suo lavoro. De Martino ritiene che gli strumenti forgiati in Italia da Benedetto Croce siano in fondo gli strumenti migliori per l'interpretazione della storia e della vicenda umana. C'era una chiusa di una lettera che si trova pubblicata online in un sito che Alberto Cirese cominciò a fare negli ultimi anni della sua vita ed è molto caotico, ma c'è un sacco di cose e sta ancora lì. Una lettera che gli scrisse De Martino quando Cirese stava a Parigi nel 53 ed è ricostruito più o meno, insomma ha ricostruito a posteriori Cirese l'avvio della loro rottura e separazione. Cirese era a Parigi e studiava la Lamentazione funebre, che era stato un tema che si portava dietro dai tempi della tesi di laurea. Si era laureato nel 1944 qui a Roma con Toschi, con una tesi di tradizioni popolari sulla Sabina, cioè del Reatino, in cui la lamentazione funebre era parte importante. Poi si è dedicato ad altro nella vita. Quando ha ricominciato a studiare e a produrre scientificamente all'inizio degli anni 50, questo è stato il suo tema. Ha scritto un saggio per l'Ares, si iscrisse alla scuola di perfezionamento a Roma diretta da Pettazzoni e ottenne di fare la tesi su questo argomento e ebbe una borsa di studio dalla Francia per andare a studiare a Parigi su questo tema. Ricordiamo che Cirese era del 21 e De Martino dell'8, c'erano 13 anni di differenza. De Martino era De Martino ed era parecchi gradini più in su di chiunque altro, ivi compreso anche, mi sento di dire, il mio maestro Cirese. E De Martino era uno che aveva già pubblicato due libri, diversi saggi. Si iscrivono, si tengono in contatto perché hanno iniziato a collaborare. De Martino ha raccolto intorno a sé alcuni dei brillanti studiosi di queste discipline come Cirese, Tentori, Seppilli, Lanternari. Si iscrivono e Cirese dialoga, sapendo su che cosa lavorava De Martino, quali erano le sue posizioni, la presenza, la crisi della presenza, eccetera, reinterpreta a modo suo e rilegge i suoi materiali scrivendone a De Martino, anche appunto in dialogo con le posizioni di De Martino. De Martino gli risponde con una lettera, appunto Cirese pubblica queste due, una sua e la risposta di De Martino del 53, in cui dice: sì, molto interessante tutto quello che mi scrivi, perché il lamento funebre è definitivamente entrato nella mia coscienza storiografica. Lui andato già alcune volte in Basilicata, ciò di cui parleremo più avanti, e questi erano esattamente gli anni in cui, come ricostruisce nel suo capitolo dal campo a testo Angelini, cercando di mettere ordine nel materiale raccolto che veniva raccogliendo in Lucania, comincia a separare il tema della magia da quello della lamentazione funebre. È entrato definitivamente nella mia coscienza storiografica perché dal 53 a tutto il 57 sarà effettivamente il tema principale di lavoro sul campo e di riflessione di De Martino, tranne che per il fatto, per Cirese voleva dire: chiuso il discorso, non posso più occuparmi di questo che era il mio tema, se ci si mette De Martino io non posso più far nulla. Infatti Pettazzoni gli revocò la tesi, dice: no, ci sta lavorando De Martino, eccetera. La collaborazione prosegue per qualche anno, poi c'è una separazione, una sostanziale rottura. Ma tutto questo mi è venuto di dirlo perché la frase finale della lettera di De Martino a Cirese è, appunto, era sì tutto interessante, d'accordo, così, insomma, esprime varie cose, ma torna presto tra noi, tanto la verità sta tra Palazzo Filomarino e il Sasso di Matera. Palazzo Filomarino era Casa di Croce e il Sasso di Matera era la Basilicata, e dunque i contadini, e dunque la magia, lamentazione funebre, eccetera eccetera, la ricerca sul campo che stava facendo lui. Inutile che sia lì a Parigi appresso a tutte queste cose, insomma, le biblioteche, torna fra noi, tanto la verità sta tra Palazzo Filomarino e il Sasso di Matera. E questo, bene o male, disegna un po' effettivamente il percorso di biografia intellettuale di Ernesto De Martino, che dopo che ha scoperto il Sasso di Matera e il Salento diventano l'altro termine della questione, uno dei quali però continua a rimanere Palazzo Filomarino, Croce, Crocianesimo, l'idealismo, come riformare, come cambiare, eccetera. Della prospettiva, appunto, idealista, De Martino si libera, almeno come etichetta, anche per la via della critica etico-politica al maestro Croce, ma lo strumento dello storicismo è una cosa sulla quale continua sempre a lavorare e rimane il suo strumento, direi, di lavoro fondamentale. La parola storicizzare la tiro fuori da un brano che leggo fra un minuto e che viene proprio dal saggio Intorno a una storia del mondo popolare subalterno, ma una esplicitazione di che cosa voleva dire lo storicismo per il tentativo di una fondazione di una etnologia storicista si trova già in Naturalismo e storicismo nell'etnologia. Ho dimenticato purtroppo di riguardarmi esattamente il passo, ma è lì dove parla del metodo della anamnesi, e anche se non con questo termine esplicito si riprende poi in un altro passaggio del saggio che pure abbiamo citato già varie volte, Etnologia e cultura nazionale negli ultimi 10 anni. Anamnesi storiografica vuol dire il mondo primitivo all'epoca di naturalismo e storicismo e l'etnologia, il mondo magico del libro successivo e il mondo dei subalterni dal Sasso di Matera in poi sono lontani da me, che guardo, che cerco, che studio, che osservo e che faccio anche il loro dirigente politico. Non è presente alla mia esperienza, ma se io faccio un lavoro di anamnesi storiografica, cioè di ricostruzione all'indietro della mia storia culturale, io arrivo a un punto in cui la storia è comune e quella è la strada per cui mi rincontro con loro lungo il percorso della storia da percorrere all'indietro e ritrovo un comune fondo di umanità che mi dà conto anche del presente loro, che pure mi è così distante. Questo è già, pur essendo una cosa assolutamente ortodossa da un punto di vista del metodo storicista, è già comunque una cosa a o post crociana, perché è interessato a ricostruire e a riidentificare un comune fondo con realtà umane che viceversa per gli interessi correnti di un Benedetto Croce sono semplicemente fuori del discorso storico, perché non sono autori di storia e quindi ininteressanti, non neanche possibili oggetto di studio. Questo metodo dell'anamnesi, appunto, dell'anamnesi storiografica e della ricostruzione andando all'indietro alla ricerca di un fondo comune, e lo ripeto ancora questo fondo perché dopo voglio citare su questa questione dello storicismo un articolo di Remotti che riprende esattamente questo tema del fondo comune, non è espresso negli stessi termini nel saggio Intorno a una storia del mondo popolare subalterno, ma qui compare la tematica dello storicizzare. In questo saggio ne abbiamo già accennato varie volte, ma De Martino essenzialmente mette insieme tanti elementi diversi e chiude il saggio un po' lanciando il suo programma di andare sul campo, dicendo che il suo approccio, diciamo, era stato, grazie al suo possibilità di avvicinamento al mondo dei subalterni, era stato attraverso le pagine di Carlo Levi e attraverso la sua esperienza di dirigente della Federazione Socialista di Bari, e questa è la chiusa del saggio. Ma nel frattempo, in tutto il resto del saggio, a un certo punto parla dei progressi dell'etnografia sovietica, torna sulle critiche all'etnologia classica in termini di naturalismo, ma riprende le motivazioni di fondo che avevano portato a costruire il suo primo libro, Naturalismo e Storicismo nell'etnologia, la crisi della nostra civiltà, l'arcaico che risorge, e che nel 53, nell'altro saggio Etnologia e Cultura Nazionale, dice Hitler sciamanizzava l'Europa. Questo arcaico che risorge e si fa presente e addirittura dominante sulla scena politica europea e culturale europea, sconvolgendola. In questo saggio, intorno alla storia del mondo popolare subalterno, di fronte al protagonismo politico delle masse subalterne, anche meridionali e anche contadine, che era una cosa assolutamente nuova nella storia d'Italia, lui si interroga nella doppia veste di uomo politico e di studioso e di intellettuale, e dice, per esempio, a un certo punto: tuttavia, per quanto vi siano ragioni che spieghino quel tanto di imbarbarimento culturale che accompagna l'irruzione nella storia del mondo popolare subalterno, queste poche righe già ci sono i temi delle polemiche che Luporini gli opporrà. Irruzione nella storia del mondo popolare subalterno, quindi il presupposto sarebbe che il mondo popolare subalterno, prima di irrompervi, non era nella storia. Scandalo per il materialismo storico marxista. Imbarbarimento, peggio mi sento, perché noi gramscianamente siamo i portatori del meglio che c'è in campo culturale, ortodossia del materialismo storico. Ma lui gramscianamente, lui De Martino, tira fuori questa tematica dell'imbarbarimento, perché appunto questo era un concetto, un'espressione che era di Gramsci, che, riprendendo da mille punti di vista diversi nei suoi quaderni il tema di fondo che lo crucciava per la storia d'Italia, un suo filo di, diciamo, di continuità nelle riflessioni dei quaderni, era la storia degli intellettuali italiani. E perché? Perché gli intellettuali e la funzione intellettuale è qualcosa di indispensabile in quanto operatori del campo culturale. Cultura e intellettuali sono cose senza i quali e senza la quale rivoluzione non si fa, e non è solo politica, ma è rivoluzione culturale. Devo cambiare la testa delle persone, non solo i soldi che hanno in tasca o la qualifica che hanno fuori della porta, e per fare questo mi servono gli intellettuali e mi serve che tanti altri diventino intellettuali che non erano. Il tema degli intellettuali è per lui fondamentale, e in Italia lui nota storicamente una frattura proprio storica tra intellettualità e classi subalterne e popolo, una frattura che rilegge, ristudia, ripresenta e tematizza e semplifica, ripeto, in mille modi diversi. La formula che avrete sentito del nazionale popolare era una risposta a questo, cioè bisogna fare cose di contenuto elevato, ma che non si stacchino, non siano incomprensibili, non dimentichino radici popolari, e che quindi in qualche modo continuino, cioè riescano a instaurare quel dialogo con i ceti popolari e subalterni che tradizionalmente nella cultura italiana non c'è. E dice Gramsci, è inevitabile ed è buono che se gli strati subalterni si attivano ci sia un tasso di imbarbarimento se la cultura si sporca le mani con questo processo di crescita e di rinnovamento. Ma va bene così. Lui fa l'esempio storico della riforma protestante, che dice è stato un grande movimento di rivoluzione culturale reale che ha coinvolto tutti i ceti delle nazioni in cui è avvenuta e ha creato una circolazione culturale reale alto-basso, il che vuol dire che magari paghi il dazio di abbassare le punte più alte della produzione, ma il grandioso guadagno di alzare enormemente le punte più basse. Lui dice, per esempio, parlando del marxismo dei suoi tempi, che da un lato è vero, è il massimo che ci possa essere perché mette insieme la filosofia politica francese, l'economia politica inglese e la filosofia tedesca, sì, ma in quanto carne e sangue della lotta politica quotidiana è largamente barbaro. Allora bisogna lottare e non adeguarsi al livello da senso comune che lui critica, per esempio, fa tutti degli esempi su Bukharin, eccetera. Non ci dobbiamo adeguare al basso, ma non dobbiamo avere paura di questa fase di imbarbarimento che è necessaria, che è una fase di passaggio indispensabile, che può essere il segnale che il meccanismo si mette effettivamente in moto e che la frattura alto-basso possa tendere a ricomporsi. Quindi qui la citazione, questa espressione che usa De Martino dell'imbarbarimento fa riferimento a tutto questo. 49, sono già stati pubblicati diversi dei volumetti dei Quaderni del carcere di Gramsci. Tuttavia, per quanto vi siano ragioni che spieghino quel tanto di imbarbarimento culturale che accompagna l'irruzione nella storia del mondo popolare subalterno, e per quanto anzi è opportuno in sede di azione politica tenere continuamente conto delle tradizioni culturali del mondo popolare subalterno, utilizzandole almeno in senso progressivo, il compito dell'alta cultura tradizionale resta sempre quello di storicizzare il popolare e il primitivo, di usare verso l'arcaico quella pietà storica che concorre alla profilassi contro la perdurante efficacia ideale degli arcaismi e giova alla maturazione del germe vitale della riforma popolare moderna e alla formazione di persuasioni collettive laiche. Riforma popolare moderna è altra citazione gramsciana, era quello che dicevo prima. Ancora una volta il motto dell'alta cultura tradizionale deve essere non flere, non luggere, sed intelligere, cioè non piangere, non compiangere, comprendere. Il punto è che questa alta cultura tradizionale è lui, è De Martino stesso, non sta parlando di X, di Terzi, di Croce, sta parlando di sé e di chiunque voglia fare la stessa cosa, avendone gli strumenti e dunque anche i partiti, gli intellettuali marxisti, eccetera. Lui in questo momento si fa rappresentante di quelli che hanno gli strumenti per intelligere. L'alta cultura tradizionale deve storicizzare, cioè comprendere, smontare, fare esercizio di pietas storica e rimontare e riportare al livello dell'alta cultura, come chiede la formula della riforma popolare moderna lanciata da Gramsci. Persuasione collettiva poi è un tema che riprende, eccetera. Questa questione dello storicizzare e dell'approccio e dell'uso, diciamo, dello strumento storicistico è appunto una cosa che è una costante del suo pensiero e del suo lavoro ed è operante anche in questi anni che con Angelini chiamiamo del sole a picco, quando massima è la sua esposizione politica, il suo schieramento, le sue più nette e più forti sono le sue prese di posizione, anche di stampo squisitamente politico. In questo saggio, molto bello, interessante, citato, da Angelini un sacco di volte, Etnologia e cultura nazionale degli ultimi 10 anni, pubblicato anche lui su Società, come intorno alla storia del mondo popolare subalterno. Società, abbiamo detto, era una rivista vicina al Partito Comunista, e saggio che poi ripubblicherà lui nel 62 nella raccolta Furore, Simbolo, Valore, significamente modificato, cioè ne riprende delle parti e altre, va in tutt'altre direzioni, le scrive tutte nuove, e gli cambia anche titolo e lo chiama Promesse e minacce dell'etnologia. Comunque, 62. Nella versione 53, Etnologia e cultura nazionale degli ultimi 10 anni, dà conto largamente del suo percorso, quindi Etnologia e cultura nazionale, un po' De Martino e cultura nazionale negli ultimi 10 anni, racconta le motivazioni di naturalismo e storicismo del mondo magico, eccetera, e c'è nello stesso saggio, come abbiamo già citato, da un lato la presa di distanza dal suo massimo elemento di frizione teorica con Croce, cioè la storicizzazione delle categorie. In questo saggio dice: aveva ragione Croce, ho sbagliato io, il resto va bene, ma quello ho sbagliato. Ma contemporaneamente c'è anche una polemica durissima nei confronti di Croce. E lui dice: un passo del Croce a proposito della distinzione fra umanità e natura fu di stimolo per un nuovo avvio dei miei pensieri. Al fine di dimostrare il carattere storico e non metafisico di quella distinzione, il Croce ricordava che essa si fa a buon diritto valere anche nel seno stesso dell'umanità e della storia, come distinzione fra uomini che ne sono attori, qui è Croce che parla, uomini che ne sono attori della storia e uomini che nella storia stanno come passivi, tra uomini che appartengono alla storia e uomini della natura, Naturvölker, espressione tedesca che si usava all'epoca, uomini capaci di svolgimento e uomini di ciò incapaci. È verso la seconda classe di essere, quelli incapaci di svolgimento, che zoologicamente, è sempre Croce che parla, zoologicamente e non storicamente sono uomini, la storia siamo noi nel senso di noi intellettuali, loro no, si esercita come verso gli animali il dominio e si cerca di addomesticarli e di addestrarli, e in certi casi, quando altro non si può, si lascia che vivano ai margini, vietandosi la crudeltà che è colpa contro ogni forma di vita, ma lasciando altresì che di essi si estingua la stirpe, come accadde di quelle razze americane che si ritiravano e morivano dinanzi alla civiltà da loro insopportabile. Si tenta certamente dapprima e ci si sforza di svegliarli a uomini, mercé delle conversioni religiose, della dura disciplina, della paziente educazione e istruzione e di stimoli e castighi politici, che è ciò che si chiama l'incivilimento dei barbari e l'inumanamento dei selvaggi. Ma se questo e finché questo non viene fatto, in qual modo si può avere comunanza di ricordi con loro che si ostinano a non entrare nella storia, la quale è lotta di libertà, fine citazione di Croce. Il commento di De Martino è: nel passo del Croce affiora in tutta la sua spietata crudezza la ideologia borghese verso i popoli coloniali. E dunque c'è qui una presa di distanza assolutamente netta nei suoi confronti, tant'è che nei passi successivi, appunto, ricorda il suo impegno politico, la lettura della letteratura meridionalistica, e dice poi di sé quello che abbiamo già citato: ma io entravo nelle case dei contadini pugliesi come un compagno, come un cercatore di uomini e di umane dimenticate storie, che al tempo stesso spia e controlla la sua propria umanità e che vuol rendersi partecipe, insieme agli uomini incontrati, della fondazione di un mondo migliore, in cui migliori saremmo diventati tutti, io che cercavo e loro che ritrovavo. L'essere tra noi compagni, cioè l'incontrarci per tentare di essere insieme in una stessa storia, la parola storia la usano entrambi con funzioni molto diverse, o meglio, è la stessa ma vista con prospettive assai diverse, costituiva una condizione del tutto nuova rispetto al fine della ricerca etnologica, cioè al fine di rammemorare l'anamnesi, qui lo dice in altri termini, l'anamnesi storiografica, il fine della ricerca etnologica, cioè quello di rammemorare anche quella loro storia passata che non poteva in modo immediato essere attuale e comune e che in ogni caso era da ricacciare lontano e da sopprimere. Quindi disegna due prospettive diverse, e questa questione dello storicizzare e della anamnesi storiografica, appunto, è lanciata all'inizio del suo percorso di fondazione di una tentativo di fondazione di una etnologia storicista, ma è continuato a rivendicare anche nel momento di massima di espressione politica e culturale massimamente distante dalle premesse crociane da cui era partito, come si vede appunto nel 49 e nel 53. Io a questo punto farei la solita pausa se non ci sono domande immediate.
Una conferma, di questa fosse. Quindi l'analisi storiografica è il punto di rottura e di svolta di Martino da Croce.
Beh, sì. Sì, non è presentato in questi termini, perché il naturalismo e storicismo è presentato così, come un appunto, mi dispiace non avere la cosa da leggere insieme, ma come il procedimento normale da eseguire. Ma il distacco da Croce è nello stesso progetto di fondazione di un'etnologia storicista. All'inizio non fa problemi nell'ambito da parte di Croce, per esempio, ma è lì il fondamento, e lo riprende tale e quale. Appunto, questo rammemorare è un nome diverso di anamnesi storiografica, ed è 53, quindi appunto nel culmine della polemica, quando a Croce gli dà di spietata crudezza ideologia borghese del colonialismo. Quindi sì, io lo vedo così, come un punto di partenza di questa separazione, di una delle vie di separazione da Croce. Poi ci sono vie di non separazione, ma per quanto se ne separa, quella è una cosa che non cambia. Mentre la faccenda della storicizzazione delle categorie lui se la rimangia, questa è una fondazione propria, se no cadrebbe l'idea stessa dell'etnologia storicista. Mi metto a fare lo storico, punto e basta. Se voglio farmi etnologo, c'è questa questa divaricazione. Per Croce sono popoli di natura, per me siamo perciò dice cambia, io entravo nelle loro case, eccetera, siamo nella stessa storia. Non manco di rilevare la distanza. Che non poteva in modo immediato essere attuale e comune. La distanza c'è, e lì parla di storicizzare, ma dentro una storia comune, che mira a un futuro comune, a un passato comune, a un futuro comune. Il presente lo è solo in parte, ma diciamo, io che cerco e loro che mi rispondono, contribuiamo a proiettarci, a ricordarci il passato e a proiettarci nel futuro.
E poi si può rivedere come la peculiarità è della meteorologia, forse non so se si può dire così, il fatto comunque di condividere la storia.
Certo. Pausa caffè.